Questo programma ormai è un fronte della disperazione.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan
con Leonardo Manera.
Una combriccola che non mi piace. Milan e gli altri.
Vabbè, tanto questo Leonardo Manera subito che viene detto in questo modo calante, come se fosse la parte, diciamo, minoritaria, dannosa, sgradevole della trasmissione. D'altra parte è così, siamo abituati ormai.
Su Leonardo Manera c'è stato già un crollo vertiginoso. Buongiorno
Pietro,
Leonardo.
Scusa Pietro, sì. Hai detto che mi avresti mandato la sigla del nuovo radiodramma, non me l'hai mandata. Dopo mandiamolo un momento in diretta, così se la sento qui, se va bene per...
Ma come in diretta? Ma queste cose fatele privatamente.
Ma Pietro, dopo, quando ha finito l'orario, va a bere. Quindi.
Signore, abbiamo degli annunci da fare. Prima di tutto, Leonardo Manera ha vissuto per anni a Corvetto, quartiere di Milano.
Ho visto che ieri vi affannavate a cercare qualcuno che avesse vissuto.
No, abbiamo trovato, poi ne parleremo con lo scrittore.
A Corvetto io sono stato lì sei anni, dall'89 al 95, è vero che erano altri anni, però
ci dirai la tua. Sono passati un po' di anni, la situazione è cambiata, ma avremo con noi Gianni Biondillo, che è un grandissimo scrittore, nato e cresciuto a Quarto Giaro, che è un'altra zona di Milano.
Anche quella un po' cambiata.
Vive ora in via Padova, vicino a casa mia, anche quella è una zona, insomma. E va bene.
Vuole fare il filotto.
Il filotto, tu sei di Corvetto. No, sai no. Perché? Lo dico subito. Ieri ho visto, ho scanalato, c'era Del Debbio in TV e vedevo Sallusti, Luca Sommi, politici che parlavano di Corvetto, probabilmente zona nella quale non solo non hanno messo mai piede, ma se gli chiedessi mi porti a Corvetto, probabilmente non sanno neanche da che parte indirizzare.
No, non è vero, se uno abita a Milano lo sa dov'è Corvetto.
Sa più o meno di là.
C'è il famoso mercato domenicale di Corvetto. Dove si può trovare di tutto.
No, ma è un modo per dire, oppure dire, questi immigrati vanno nelle periferie, arrivano qui nelle periferie. Io ho pensato subito, effettivamente, che stupidi, perché non si comprano un palazzo, cioè un appartamento a 15.000 euro,
però,
al metro quadro.
Vabbè, ne parleremo dopo, guarda, ne parleremo dopo perché... Per esempio Corvetto è una delle zone di Milano dove c'è una, rispetto ad altre zone, ugualmente con gli stessi valori economici, però a Corvetto c'è una concentrazione di extracomunitari, per esempio, molto alta rispetto ad altre zone, appunto, con le stesse caratteristiche economiche.
Come si discuteva ieri in TV, dico, io ho pensato che stupidi, perché non se ne vanno in centro a 15.000 euro al metro quadro?
Rispetto ad altri quartieri con gli stessi costi, a Corvetto c'è stata una concentrazione forte rispetto a...
È vero, magari perché stanno vicini tra zii, parenti. Vabbè, ma comunque ne parleremo dopo, ne parleremo dopo. Abbiamo subito un grande annuncio. Pietro La Corte in regia. No, non è questo l'annuncio. Lorenzo Nespoli è in redazione con Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Neanche questo è il grandissimo annuncio, ma siamo sbarcati su Instagram. Il canale 1, nessuno, 100 Milan. Presto vedrete video di Leonardo Manera, dichiarazioni di Leonardo Manera, amarezze di Leonardo
siamo
Manera.
Siamo al passo con i tempi. Da quanti anni c'è Instagram?
Noi facciamo le cose bene, con calma.
Siete come me, che anch'io il mio sito.
Tu hai il sito internet.
È in costruzione.
Perché non fai un blog? Un blog.
Sono più lento del ponte di Messina, della vecchia Salerno Reggio Calabria.
Andate su Instagram.
Ma oggi Elisabetta Fusconi mi ha mandato prima un messaggio interessante, perché c'è un ascoltatore che ha detto che io sul mio sito dovrei fare merchandising di oggetti relativi ai miei personaggi, per esempio il cashmere del ragionier Crost, la campanella di Sprecacenere.
Più che il cashmere anche di Ferruccio.
Sì, qualche prodotto culinario dello chef emozionale, le canzoni, alcune canzoni, insomma, le canzoni veloci, le fiabe in audiolibro del clown Leonello, sarebbe una buona idea.
E noi ci faremo una bella stecca.
Però non so come fare, non ho gli strumenti tecnologici.
Mamma mia, parti Pietro La Corte, 800 24 00 24, parti! Andate su Instagram, il nostro canale nuovissimo, 1, nessuno, 100 Milan.
Ma la diretta c'è anche lì? la nostra diretta da trasmissione. No, non c'è su Instagram?
No, no.
C'è,
no, no, c'è su Facebook, su YouTube.
Si può fare anche su Instagram.
Ma senti, ascolta, con calma, adesso tutto
perché
insieme.
Sono più seguite, secondo me, le dirette Instagram di quelle su Facebook.
Ci sono i video, le stories. In comparison to him, I'm just a peasant. From the moment he stepped into class, I felt my reputation stash in heaven, stash away beneath his presence. I'm the coolest thing you'll ever know, so you can call me old, 'cause I'm lacking any awkward adolescence. Buongiorno a tutti.
Ah, il buongiorno. Presidente Draghi, preferite la pace e i condizionatori, ti ricordi? La pace o i condizionatori? Con sorrisino poi. Sono passati quanti?
Quale sorrisino?
No, oh, di Draghi, come dire, voi popolino, popolino, voi. Preferite la pace o i condizionatori, diceva Draghi.
Abbassa i toni.
No, dico, era il modo di rivolgersi a noi.
Abbassa
quello che aveva Draghi in questo modo.
C'è un altro presidente che voglio ringraziare pubblicamente. Non so se lui sia intervenuto in prima persona o, secondo le indiscrezioni dei giornali, sono intervenuti i funzionari. Parlo del Quirinale, Sergio Mattarella. Ragazzi, l'avete vista sui giornali la notizia. I partiti, con un emendamento che è stato mandato avanti dal PD e da Alleanza Verdi e Sinistra e poi è fatto proprio dal governo e tradotto nella una modifica nel decreto fiscale.
Strano, perché di solito il governo boccia sempre gli emendamenti.
No.
E invece questo è stato. Di cosa trattava questo emendamento?
Era un emendamento per raddoppiare il finanziamento pubblico ai partiti, il fondo da 21 a 42 milioni di euro. Da 21 a 42 milioni. Tutti
ed
d'accordo? Tutti d'accordo. Quando hanno messo in piedi questa cosa, dal Quirinale qualcuno ha fatto notare: guardate che così non ve lo approviamo. E i partiti hanno dovuto fare tutti con dei retroscena sui giornali: che figuraccia, sempre in transatlantico in Parlamento, che figuraccia,
è una vergogna,
ci hanno beccato.
Ma qual è stata, scusa, non l'ho letto, tu hai, qual è stata la motivazione del Quirinale?
E beh, il Quirinale deve dare comunque.
Lo so, dico, ma c'è stato un motivo.
Ma forse un sussulto di dignità. Forse
sì, però...
che vergogna! Forse il fatto che le ONG e il terzo settore tutti gli anni, anche quest'anno, protesta in maniera vibrante perché il tetto del 5 per 1000, che è fissato a 525 milioni che gli italiani possono donare al terzo settore, viene tenuto così, 525 milioni, che vuol dire che se anche gli italiani col 5 per 1000 danno di più, donano di più, il tetto rimane a 525 milioni. E quindi le ONG e il terzo settore che protesta dicendo: dateci i soldi che gli italiani ci donano, non con un tetto. Lì la politica niente, appena può invece zacchete.
A quanto volevano portare, scusa?
Da 21 a 42 milioni. Sento già un sonoro meritatissimo: avete la faccia come il culo,
avete la faccia come il culo.
Premio Giachetti. Le motivazioni del Quirinale vorrei che le leggessi tu, caro Leonardo, ti sono apparse lì.
Un attimo che inforco. Inforco.
Vi ringrazio molto di quanto fate.
Grazie Presidente, grazie Quirinale, grazie Presidente.
Allora vediamo le motivazioni
Quirinale
per cui il Quirinale ha detto che non era una buona idea questo emendamento. Innanzitutto la mancanza di omogeneità rispetto alle materie contenute nel provvedimento in discussione al Senato.
Ma no, non l'ha detto.
Inoltre,
Mattarella così.
Una riforma del genere richiederebbe un provvedimento ad hoc e non un semplice disposizione contenuta in un emendamento di un decreto legge che ha delle caratteristiche particolari.
Ma che sprecacente.
Posso mica, dai. In primis, i requisiti di necessità e urgenza. Infine, il cambiamento proposto avrebbe un impatto notevole sulle finanze pubbliche e sui fondi che derivano dalle scelte dei cittadini.
Ragazzi, ma un tempo c'erano, si parlava, vi ricordate, si evocavano, e non li sto evocando, i forconi per cose del genere. Un tempo la Jacquerie, il popolo, prendeva i forconi. E per carità, siamo,
cioè,
nel
praticamente,
2025,
a me la cosa
quasi, no?
Che sembra più significativa, quando dice una riforma del genere richiederebbe un provvedimento ad hoc,
ecco,
e non
un decreto,
una semplice disposizione contenuta in un emendamento,
esatto,
a un decreto legge che ha delle caratteristiche particolari.
Esatto.
Cioè sembra una cosa infilata lì.
Vabbè, ovvio, l'ha messa nel decreto fiscale. Prima hanno mandato tra l'altro avanti l'emendamento dell'opposizione, poi l'ha fatto proprio il governo.
Effettivamente un decreto che dovrebbe avere i requisiti di necessità e urgenza, e in questo caso non mi sembra che...
Cosa fai? Stai dando ragione qui, dicendo che ha detto bene. Ha detto...
No, perché in effetti il Quirinale si dice, no, che più che entrare nel merito dovrebbe dire se poi tecnicamente questa cosa è fattibile.
Ma dai, il Quirinale, quindi
dottor San... Milan,
sì,
porci, maiali,
e quindi,
schifosi,
e quindi
vabbè.
Come vedete non entra nel merito della proposta, ma proprio anche tecnicamente spiega perché questo emendamento, no,
sanno come funziona tecnicamente il Quirinale, allora.
Sì, ma intendo dire che ha dato delle motivazioni anche che non entrano nel merito della scelta politica, ma che si riferiscono agli aspetti, diciamo così, tecnici del decreto stesso. Mamma mia, devo spiegare tutto, ragazzi.
Va bene. No, volevo. Però,
comunque non
però...
parlare di tetto, che già dici tetto.
Ah, già, il tetto che.
Meglio che tu non nomini mai quella parola.
Hai le infiltrazioni sul tetto. Vale, adesso mi stava rivenendo la parola, scusami. Però il tetto delle ONG. No, dai, il tetto alle ONG non viene aumentato, per cui se anche gli italiani donassero col 5 per 1000 un miliardo di euro, faccio un esempio estremo, un miliardo di euro al terzo settore, il tetto viene fissato a 525 milioni e da lì non si sfora. Però per loro avevano pensato questa bella scena apparecchiata, raddoppiarsi il finanziamento ai partiti. Va bene, dai, parliamo e allarghiamo il discorso alla situazione internazionale. Ieri ci ha molto colpito quello che ha dichiarato il presidente americano, non ancora insediato, ma insomma è Donald Trump, cioè, no, per la verità il presidente americano è Biden, ma il presidente americano eletto Donald Trump, sul tema dei dazi. Perché lo sai Leonardo che insomma i dazi con la Cina già li ha messi vari anni fa, sono stati confermati anche da Biden, però adesso Trump ha utilizzato quasi un sistema, quasi una minaccia ricattatoria, e cioè ha detto già la Cina ha i dazi ma li aumenteremo del 10% e poi li fisseremo al 25% sulle merci da Canada e Messico, così la smettono di mandarci i migranti, soprattutto il Messico, ma anche il Canada, e la droga, soprattutto anche qui il Messico, prima viene trattata dalla Cina, poi rifinita in Messico,
come fanno New York senza droga?
E poi diventa il fentanyl. Vabbè. Discutiamone con una scrittrice, autrice, sinologa, giornalista, ha scritto vari libri, per esempio Nella testa del dragone, La Cina è già qui, e poi autrice di Cina America su Rai Play, Giada Messetti, buongiorno e benvenuta,
buongiorno,
grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a voi, grazie a voi per l'invito.
Allora, da dove vogliamo partire? Che il rapporto tra Trump e Cina sia complicato lo sappiamo. Partiamo dalla Cina, come reagisce la Cina a queste... dichiarazione di Trump?
Allora, la Cina è preparata, diciamo che la Cina, ricordiamoci, come dicevi anche tu all'inizio, che Trump è stato il primo a iniziare la guerra dei dazi nel 2018, e allora sembrava una cosa assurda un po' a tutti di tornare a, diciamo, al protezionismo e alla Cina in primis, e però nel frattempo è diventata la normalità perché siamo entrati nella famosa era di deglobalizzazione. La Cina in questi anni ha piano piano capito che deve attrezzarsi rispetto a questo tentativo. Questi anni sono nate tutta una serie di parole nuove come de-risking, decoupling, friendshoring, che significano che si andrà sempre più verso uno spezzettamento delle catene globali, e gli americani in primis hanno messo molto in chiaro che il tentativo è quello di tagliare fuori fondamentalmente la Cina, soprattutto dalle catene di approvvigionamento più strategiche, tipo quelle tecnologiche. Come hai ricordato tu, Biden non solo ha proseguito la politica di dazi di Trump, ma ne ha aggiunti ulteriori, o comunque ha limitato le esportazioni, soprattutto, come dicevo, legate ad esempio ai microchip, i semiconduttori, che sono queste tecnologie fondamentali fondamentali per, diciamo, per tutte le tecnologie dei prossimi decenni. La Cina in questi anni ha cominciato ad attrezzarsi, ha cominciato a parlare sempre più di autosufficienza. È interessante che proprio in questi giorni Huawei, che era stata una delle aziende cinesi più colpite dai dazi di Trump nel 2018, abbia lanciato il primo cellulare dotato di un software interamente sviluppato in Cina, che vuole diventare, diciamo, un'alternativa a Android di Google e a iOS di Apple. Quindi
questa autosufficienza è un po' una risposta all'autosufficienza che proclama Donald Trump. Si va verso dei protezionismi in genere. Voglio ricordare, Giada Messetti ha vissuto tanti anni in Cina, quindi la Cina la conosce anche molto bene.
Dopo che per anni ci hanno parlato di globalizzazione, si è vissuti anche in una sorta di globalizzazione, adesso invece mi pare che ci siano dei grossi passi indietro, no?
Sì, tra l'altro la narrazione è molto diversa, nel senso che l'America ormai parla esplicitamente di dazi, di blocchi, di paesi, quindi hanno cominciato, diciamo, a dividere il mondo tra democrazia e autocrazia con un famoso summit nel 2021, e invece la Cina sta facendo un lavoro per cui si presenta soprattutto al sud globale, perché è come se avesse un po' rinunciato ad avere un soft power vincente nei confronti dell'Occidente, come se l'Occidente l'avesse dato per perso. Cioè rimane il suo mercato più interessante, perché sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea sono fondamentali per i commerci cinesi, però a livello di influenza geopolitica è come se li avesse un po' dati per persi, e si è invece rivolta al cosiddetto sud globale, che contiene ovviamente una varietà di paesi incredibili. E se voi avete notato in tutti questi summit che sono stati fatti, il BRICS, l'ASCO, l'APEC 10 giorni fa in Perù, la Cina si presenta come sia l'alfiere del libero mercato e del libero commercio, quindi siamo a un testa coda assoluto, e soprattutto come l'attore responsabile, cioè quello che non sarà imprevedibile, che continuerà a portare avanti tutto un discorso di collaborazione, cooperazione. Diciamo, da una parte c'è la Cina che dice no ai dazi, no ai blocchi tra paesi, sia alla cooperazione, dall'altra gli Stati Uniti che invece dicono sia ai dazi, sia ai blocchi tra paesi e non la cooperazione.
Però,
scusami.
Sì, no, Giada, volevo dire, qui c'è nelle dichiarazioni di Trump, poi vedremo se sono dichiarazioni strategiche, anche un qualcosa di più. Qualche giornale dice utilizza la paura, cioè dire al Messico finché ci mandate i migranti noi adesso vi mettiamo i dazi, oppure anche alla Cina, no? Che produce i precursori chimici che poi vengono esportati in Messico e sintetizzati nel fentanyl che arriva in America. Cioè utilizzare quasi le minacce, quasi un dazio ritorsivo. Voi fate così, sì, e noi vi puniamo.
Sì, è un po', diciamo che Trump ci ha un po' abituato a questo stile molto, molto muscolare. Diciamo che la Cina in questo momento osserva, perché da un lato ha molto timore dell'imprevedibilità di Trump, perché Trump può potenzialmente fare qualsiasi cosa. Tra l'altro la squadra che ha scelto molti falchi anticinesi, e contemporaneamente ha inserito Elon Musk, che invece è un personaggio che ha degli interessi enormi in Cina. Quindi ad esempio in questi giorni sono anche usciti degli articoli nel quotidiano del Popolo cinese che elogiano il modello Tesla come simbolico di quello che potrebbero essere invece i rapporti di collaborazione tra Cina e Stati Uniti. Invece, e dall'altra invece spera che questa muscolarità di Trump, questa imprevedibilità di Trump possa in qualche modo creare dei vuoti, perché ricordiamoci che Trump nel primo mandato ha abbandonato tutta una serie di alleanze, soprattutto nell'area dell'Asia Pacifico, e la Cina spera di potersi rinfilare come aveva fatto durante il primo mandato. Ovviamente il futuro è imprevedibile e bisogna capire cosa succede.
Ci sono per esempio alcune dichiarazioni di media cinesi, tu che conosci la Cina magari ci aiuti a... capire tra le righe. Il China Daily dice la guerra tariffaria è fatale per entrambi, e si parla anche di capro espiatorio della crisi americana parlando del fentanyl. Insomma, i giornali sono, e che sappiamo non è che sono liberissimi lì di scrivere quello che vogliono, sono un po'
Sì, è quello che dicevo prima, questa narrazione del fatto che la Cina sottolinea che il protezionismo non porta vantaggi a nessuno, e propone un modello invece in cui lei è la guida di questo mondo dove il libero scambio funziona e dove i rapporti sono win-win. Chiaramente la Cina, come tutte le grandi potenze, in realtà pensa soprattutto a se stessa, e i rapporti win-win chiaramente sono sbilanciati a favore suo, questo è chiaro.
Noi intanto ti ringraziamo.
Quindi,
molto.
Scusa, quella di Trump, l'argomentazione delle droghe, insomma, alla fine è abbastanza pretestuosa, no? La motivazione è sostanzialmente soprattutto economica.
Certamente, assolutamente. Poi, ripeto, ci sono stati, cioè, diciamo che la Cina e gli Stati Uniti hanno ricominciato a parlare della questione delle droghe l'anno scorso, dopo anni di blocco del dialogo, dopo soprattutto la visita di Nancy Pelosi a Taiwan. La Cina ha bloccato il dialogo su questo tema. L'anno scorso c'è stato questo storico accordo per cui si erano impegnati ad abbattere la diffusione del fentanyl, però evidentemente, nonostante ci siano state 3 azioni di regolamentazione in un anno, c'è molto scetticismo sul fatto che la Cina stia effettivamente lavorando su questo. Questi dazi evidentemente sottolineano anche questa problematica.
Sì, ripeto. Un'ultima cosa, tu hai citato proprio Taiwan, quella è una zona, ricordiamolo, estremamente fonte di tensioni, no? Eravamo rimasti all'accerchiamento delle navi cinesi. Quella è un'area geografica che dobbiamo monitorare con molta attenzione.
Sì, e io sottolineo sempre che Taiwan è molto strategica sia per gli Stati Uniti che per la Cina, e l'area forse più, diciamo, dove è più probabile possa accadere qualcosa, perché è meno strategica per tutti ma è strategicissima a livello globale, è il Mar Cinese Meridionale. Quello che sta succedendo adesso è che la Cina è sempre più assertiva nel Mar Cinese Meridionale e gli Stati Uniti stanno rafforzando l'alleanza soprattutto con le Filippine, che sono il principale paese, diciamo, che si sente minacciato dalla Cina. Anche quella è un'area del mondo che bisogna cominciare a tenere d'occhio, perché le tensioni, essendo sia la Cina che gli Stati Uniti due potenze che si ritengono entrambe potenze asiatiche, diciamo che il ring tra questi due paesi ormai si è spostato totalmente nell'Asia Pacifico. Taiwan è storicamente, lo sappiamo, è un posto molto complesso, molto complicato a livello diplomatico, e anche qui Trump ha scelto da una parte dei falchi tipo Rubio, che ha sempre parlato di proteggere Taiwan dal Partito Comunista Cinese, e dall'altro invece Musk è uno che su Taiwan appoggia totalmente la linea della Repubblica Popolare Cinese. Quindi anche Taiwan guarda, osserva e cerca di capire un po' cosa succederà.
Grazie davvero Giada Messetti, voglio ricordare Cina America, la sua trasmissione con Francesco Costa, trovate su iPlay, ma poi potete trovare tanti libri dedicati alla Cina scritti da Giada Messetti per Mondadori. Grazie davvero per essere stato qui con noi e ci ritroviamo presto. Noi intanto andiamo al traffico, poi
cosa c'è? No, pensavo veramente alla carriera che ha fatto Chef Rubio,
ma dai,
cioè, uno comincia cucinando e poi non finisce nello staff.
Guarda, allora ti devo dire una cosa. Dimmi. Che abbiamo fatto una puntata di That's America sull'amministrazione Trump, ci sarà, e appunto ti ho fatto il verso sullo chef Rubio. Non è lo chef Rubio, è il senatore della Florida.
Sì, ma prima
Marco
era,
Rubio.
Cioè, sì, prima,
no,
dopo.
No, non c'entra niente, è un'altra persona.
Ma non sono convinto, guarda. Vabbè. Complimenti, anzi, faccio complimenti perché ha fatto una bella carriera.
Comunque, pensa all'epic fail di Lorenzo Nespoli. Come ha detto, dai, andate su Instagram. Ci ha scritto un ascoltatore: in Instagram ho messo uno, nessuno 100.000, mi è venuto un chiosco di hot dog a Torino.
Non siamo preparati dal punto di vista tecnologico, siamo inadatti.
Ah, uno, nessuno 100.000 alla Radio 24. Cioè, se un chiosco di hot dog a Torino ci utilizza.
Sarebbe il caso di andare lì a fare una puntata. Dov'è? A Torino. Vado un giorno a gennaio, 2 serate a Torino.
Sì, vai al chiosco.
Vado al chiosco, sì. Fammi avere per favore l'indirizzo.
E cercatelo su Instagram, andiamo in pubblicità. Insomma.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Rock and roll di Roger Lucchetta.
questo è.
There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Milan, fai finta di essere a Milano, ma Corvetto si chiama Gamboloita. I vecchi milanesi lo sanno.
Milan, il sito internet di Manera è in costruzione dal 1788.
Ma com'è che Manera più invecchia, più diventa un lamentone?
Mi sono lamentato di nulla stamattina.
Per ora no, effettivamente.
Solo dal tetto, ma il tetto chiunque si, si lamenterebbe.
Io ho guardato, ma non vi trovo su Instagram.
Allora,
date qualche riferimento.
A me esce subito,
più,
guarda, appena digito uno, mi esce nessuno, 100.000.
Allora, il trucco è questo: allora, uno, nessuno, 100.000. Ovviamente ci sono tanti profili simili, perché insomma, non è che no, c'è arrivato prima Pirandello di noi. Voglio dire, noi abbiamo messo 100.000.
E tra l'altro, non esce neanche Pirandello se
no,
metti uno, nessuno, 100.000.
Il trucco è questo:
Luigi, deve rifare il sito.
No,
Gigi,
ma no, non c'è.
Gigi,
più.
Devi aggiornare il sito.
No, è morto.
Ah,
Pirandello.
Sì, non lo sapevo.
È morto.
Ma guarda, recentemente.
Ma no, no, un po' di anni.
Condoglianze.
Ma no, no.
Ai parenti.
Il trucco è questo: dovete scrivere il 100 in cifre 100, perché la nostra trasmissione è uno, nessuno, 100.
Questa cosa
100,
che è morto Pirandello,
1.
Mi spiace veramente. Mi hai dato una brutta. Non me la sento, guarda, di andare avanti.
Scusa, adesso non so la data precisa, ma te lo voglio dire. È morto nel 36.
Guarda, ci sono rimasto male veramente.
Ma è nel 1936, no. Pirandello è morto.
Non me la sei, guarda, scusami. Ma non me la sento.
Ma sono quasi 100 anni che è morto.
Ma io pensavo che fosse un nostro contemporaneo. Vabbè. Proprio quelle cose che ti colpiscono al profondo.
Allora, alle 9:41 minuti, adesso dobbiamo andare in Libano e dobbiamo. Allora, intanto spieghiamo, c'è questa tregua. La tregua non è di fatto neanche un cessate il fuoco, è un tentativo di cessate il fuoco, un accordo, certamente non è la pace. Però, finalmente si legge sui titoli dei giornali oggi una notizia un po' di respiro, stop alla guerra, quantomeno. Stoppa i bombardamenti. Per la verità, leggiamo dalle agenzie che poco fa l'esercito israeliano ha sparato nei confronti di alcune macchine di civili che volevano rientrare in una zona a Kafra Kila, in questo villaggio che praticamente è disabitato e c'era il divieto di rientrare, e quindi c'è stata una sparatoria. Voglio pensare che sia un atto minore all'interno di una tregua che è stata comunque a lungo negoziata e a lungo inseguita e ora ottenuta, e quindi vogliamo sperare che sia, come dire, una cosa temporanea. Allora, noi stiamo cercando di collegarci con il Libano, perché stiamo cercando di collegarci con Misbah Adab, che per anni è stato membro del Parlamento libanese dal 1996 al 2009, è fondatore e presidente della ONG Izdihar. Credo che siamo in grado di collegarci. Misbah Adab, buongiorno e ben ritrovato, eccoci.
Grazie, buongiorno.
Allora, grazie sempre per la disponibilità. Come accogliere e come definire la situazione attuale? Abbiamo detto non è la fine della guerra, ma cos'è, una tregua, un cessate il fuoco? Cosa succede ora e come hanno reagito i libanesi?
Allora siamo contenti di avere un cessate il fuoco, perché sinceramente c'erano, c'era un vero problema con tutti i sfollati, con tutti i morti, con tutta la distruzione, però le cose non sono chiare. Le cose sono chiare solamente per gli israeliani, che hanno fatto più o meno quello che volevano, e gli iraniani, che sono arrivati più o meno a una tregua, diciamo. Dunque gli israeliani hanno isolato i fronti e il Libano non è più legato a, a, a quello che sta succedendo in Gaza, hanno distrutto quasi il 70% delle armi di Hezbollah, e poi adesso vogliono svuotare il sud del Libano fino al fiume Litani, dunque 30 chilometri più o meno, secondo questa, questo accordo saranno svuotato di qualsiasi presenza militare israeliana. Dunque solamente le forze di sicurezza e le forze armate legali libanesi saranno le uniche entità, sicuramente con l'ONU, le forze dell'ONU, l'UNIFIL, le uniche entità armate presenti in quella frontiera.
Sì.
Il nostro dentro il Libano è il seguente, che in questo accordo dicono che riconoscono la risoluzione 1701, l'importanza della risoluzione 1701, ma nessuno parla più della 1559, che faceva parte della 1701. Dunque ritirare gli armi, tutti i gruppi armati dentro il paese, che sono la maggioranza è vicina di Hezbollah. Dunque gli israeliani hanno detto che hanno distrutto il 70%, dunque ci sono ancora 30%,
sì,
a parte i gruppi armati qui, che sono al nord del fiume Litani, dunque ci sono ancora dei missili. La grande domanda: manteneremo un governo libanese come facciata ai iraniani per proteggere la struttura militare che è rimasta? Avranno la possibilità di rimettere, di ricostruire tutto questo? Apparentemente c'è un altro accordo che è fatto tra gli americani e gli israeliani direttamente, che dà la possibilità agli israeliani di intervenire in caso l'esercito libanese o le forze dell'UNIFIL non possono farlo.
Sì, ma perché infatti questa è l'altra grande domanda: quel 30% di Hezbollah di capacità militare, che stando alle dichiarazioni anche sue israeliane, sono ancora efficaci. Israele ha già detto: guardate che però se riceviamo un attacco da Hezbollah noi riprendiamo i combattimenti, quindi.
Appunto, il problema è non è solamente sulle confine. Per noi libanesi, noi abbiamo sofferto tanto, infatti siamo passati di un affronto, abbiamo affrontato dei crisi, una crisi dopo l'altra, e non abbiamo mai avuto l'opportunità di riprendersi. Dunque dopo una guerra così pesante, almeno vogliamo cercare di avere la possibilità di creare una stabilità nel Libano, e quello che si trova è una tregua di 60 giorni che secondo me darà la possibilità al cambiamento politico in America, e niente di più. Dunque vedremo con il nuovo con governo
Trump,
americano,
certo,
con Trump, che arriva quello che si farà per qui. Ma
sì, diciamo che tutta l'area attende, non solo quell'area, anche l'Ucraina, la Russia, tutti attendono questo, come l'avevamo definito anche qui con Leonardo Manera, una sorta di stallo, questa transizione, i tempi di transizione fino all'insediamento 20 gennaio formale di Trump, sì, per cercare di capire cosa succederà.
Sì, appunto, però adesso hanno accettato questa tregua per due ragioni, secondo me. La prima, che Trump cerca di avere più o meno le cose pronte prima che lui arriva per finalizzare, e perché gli israeliani sapevano che se c'era una nuova risoluzione per imporre un cessate il fuoco fatta dalle Nazioni Unite senza il veto americano, avranno dovuto accettare una nuova risoluzione. Dunque per questo che hanno accettato questa tregua. Noi siamo veramente in un periodo di passaggio, è un periodo di test. Noi dentro il Libano, noi come libanesi, vediamo che questa guerra tra iraniani e israeliani Speriamo che non ci sia solamente, non ci saranno solamente soluzioni, perché ci sono delle trattative de pourparlers tra gli americani e con e gli iraniani, ma noi abbiamo veramente bisogno di una certa nuova stabilità interna del Libano, di liberare il governo libanese di
questo controllo, sì, di questa, posso dire, oppressione, sì, perché ricordiamo sempre, stiamo parlando di libanesi, ma è di fatto una guerra tra Israele e forze filo iraniane che sono sul territorio del Libano. I libanesi sono vittime di questa situazione, sì.
Dunque speriamo che avremo la possibilità di liberare pure il Libano di tutti questi gruppi armati, che siano solamente le forze armate ufficiali libanesi, legittime libanesi, che avranno le armi dentro il Libano e non dei gruppi per proteggere qualsiasi armi rimasti, sì, qui.
Va bene, noi la ringraziamo, grazie Misbah Dab, grazie sempre per la disponibilità dal Libano. Dobbiamo andare un attimo al traffico, ti volevo solo sottoporre questo, caro Leonardo, sai che pare dai media, dalle indiscrezioni, che Joe Biden voglia dare altri 24 miliardi di dollari all'Ucraina per il sostegno militare. Questo non va bene, ha scritto Elon Musk su X.
Vabbè, ma tu ti stupisci, ma Musk ormai è uno dei personaggi più potenti del mondo, quindi chiaro, è normale che esprima le sue opinioni.
Anzi, non solo potenti, influenti a livello
ormai
di politica.
Fa parte anche
americana
del governo Trump, no? Quindi.
Però è interessante, cioè, perché è quello che si siamo detti ieri, cioè Biden negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, l'amministrazione Biden, visto che, come ci ha detto Spanaus, è in carica, prende decisioni, 24 miliardi. Questo non va bene.
Ma scusa, tu per anni hai preso in giro.
Chi ha ragione dei due?
Da 8 anni.
Chi ha ragione?
Tu per anni hai preso in giro quelli che parlavano di poteri forti, quindi quelli economici, finanziari. Trump è uno delle Musk è uno delle espressioni dei poteri forti, e adesso ti stupisci.
Ma non è dei poteri forti, è proprio un politico.
Adesso, certo, ma è espressione dei poteri forti finanziari economici. E adesso ti stupisci che Musk abbia una qualche influenza.
Ti censuro con il traffico. Cioè, ti censuro con il traffico.
Vergognati, Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sì, che si è lamentato anche oggi in Manera, a inizio trasmissione, quando per introdurlo c'era la voce calante, non ricordate? Si è lamentato anche oggi, poco, ma si è lamentato.
Vabbè, e queste sono lamentele.
Allora, io sono contrario a quello che sta per succedere, perché queste cose andrebbero sistemate in redazione, ti fermi, ne parli con Pietro La Corte, non è che queste cose vanno fatte in diretta, però...
Sentiamo la sigla del nuovo radiodramma che la settimana prossima farò.
No, spieghiamo, è la prima volta che l'ascolti,
devi... sì,
ma
non
potevi
mai
farlo fuori onda, perché devi farlo in diretta?
Un radiodramma che simulerà quello che accade in uno studio dentistico, appunto il radiodramma si chiama Anestesia Locale.
Sì, ma io non prendo parte.
Va ora in onda Anestesia Locale. Radiodramma a puntate. Personaggi e interpreti. Alessandro Milan è il dentista.
Ma come?
Leonardo Manera è il paziente.
No!
Il paziente esprime ad alta voce i pensieri che gli si compongono nella mente, mentre il dentista, trapano in mano, lavora alacremente all'interno del suo cavo orale.
ma la voce del paziente è modificata per rendere in modo realistico l'effetto dell'anestesia locale. Anestesia locale. Anestesia locale.
No, vabbè,
la
allora...
cosa più bella è Alessandro Milan è il dentista.
Questa senti, senti la
cannula. Questo è l'aspiratore.
No, devo dire, la sigla è fatta bene perché l'ha fatta Pietro La Corte, quindi non avevo dubbi. Ma non dovevi ascoltare, perché devi ascoltare? Ma io sono contrario, sono... Ma io ho una mia dignità di giornalista.
Secondo me quando andrai ospite da qualche parte diranno è il dentista.
Ma io sono 30 anni che faccio questa professione da giornalista. Ma...
Abbiamo con noi un dentista, Alessandro Milan.
Massimo rispetto per la professione del dentista.
Oh, c'è Michelino, buongiorno. Mandiamo un momento il promo.
No, basta, è il momento della pazzia. Andiamo al giornale radio, dai, andiamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Signori, capolavoro!
Milan, ho un dente anch'io da sistemare, se fai un buon prezzo vengo anch'io.
Ma no,
ciao.
Ma no, ma signora, io non faccio il dentista.
Devitalizzazione quanto chiede?
Ma non ho capito, comanda Pietro La Corte questa trasmissione?
Sì.
Ma io scrivo al dottor Cairo, perché continua a dire vergognati Milan, mettere sempre le... non sono battute, capisci?
Ma perché Cairo?
Capisci Pietro La Corte, quanti anni hai?
No, allora,
e non ti vergogni.
Ha ragione.
Di fare una trasmissione sempre interrotta, non sei divertente.
Brava.
E caspita se scrivo al dottor Cairo adesso.
No,
io.
No, allora.
Sì, scrivo a Cairo. No, allora. Sì, è il direttore di Radio 24.
No, ma
di Radio 24.
Ma no, allora ha tutto ragione. Totalmente ragione per la questione Pietro La Corte, una vergogna. Ma Cairo non c'entra niente con Radio 24.
Scriva Cairo,
Cairo
che è il presidente.
Corriere
di tutto.
Della Sera, Cairo, qui è Confindustria.
Ah, sempre poteri forti.
Lascia perdere. Lasciami stare o scatenare una guerra che non trasogni neppure.
Eccolo lì, Pietro La Corte, che arroganza. Più arrogante del mio cane, che quando va nei parchi prende dei rami lunghi 6 metri e vuole trascinare a casa dei rami di 6 metri. Io dico che arroganza, Ibiza, sei un arrogante. Pietro La Corte. La chioma, devo dire, che richiama anche il pelo di Ibiza.
Lasciami stare.
Eccolo lì. Ecco.
Lasciami stare.
Va bene, caro Leonardo, siamo pronti per un tuo monologo, sempre che il tuo computer ti assista.
Vediamo. Casomai lo interrompo. Base allegra.
Sì, potevi dirglielo anche prima.
Ah, sì. I nostri sono tempi di grande cambiamento, ma anche di grande ipocrisia. Ad esempio, quante volte abbiamo sentito dire che ciascuno di noi deve accettare il proprio corpo anche se non è particolarmente tonico. Bene, giusto, condivido. Anch'io dei bei cuscinetti di grasso che spuntano qua e là delle pieghe del maglione o della camicia. Ma mi accetto per quello che sono, ben consapevole del fatto che potrei migliorare, ma adeguandomi alla filosofia del body positive non me ne faccio un problema. Così ci dicono ogni piezo spinto. Ma poi, scrollando i social, si scopre che vengono elogiate, osannate addirittura le showgirl che già un giorno dopo il parto sono in piena forma, con la pancia piatta, pronte a riprendere come se nulla fosse la vita preparto, uguale a come era prima del parto, dopo il parto, senza nessuna conseguenza sul fisico. Ma allora a chi devo credere? Bisogna accettarsi per come si è oppure fare di tutto per stare in forma ammazzandosi di addominali in palestra? Che si fa? Quanta ipocrisia c'è nel politicamente corretto in una società che poi però inevitabilmente loda per esempio i corpi statuari e perfetti? Oppure, siamo verso fine anno, arrivano i calendari. Vi ricordate il calendario di Max, il giornale, che ogni anno faceva il calendario con una donna molto bella, di solito nuda? Ecco, in quel periodo storico, diciamo anni 90, alcune donne molto belle facevano i calendari nude per soldi, ed era chiaro che lo facevano per soldi, e gli uomini, se il calendario non avevano abbastanza coraggio per comprarlo e attaccarselo in casa, gli uomini sapevano che lo potevano trovare dal meccanico, quello di Max, e a volte anche altri calendari, diciamo, più espliciti. Era un meccanismo chiaro, non ipocrita. La donna foto di nudo per soldi, l'uomo dal meccanico per il calendario con le donne nude. Perciò ero contento quando mi si rompeva la macchina, anzi a volte la manomettevo volontariamente per poter andare dal meccanico, e anche se era un guasto da poco, io al meccanico dicevo «fai con calma», perché mi piazzavo lì davanti al calendario a sognare. Poi per un po' i calendari di nudo sono spariti perché i tempi erano cambiati. Adesso però stanno tornando. Per esempio quest'anno il calendario Pirelli ha fatto le foto di nudo, mi pare ci sia anche Elodie, ma bisogna nascondere a tutti i costi l'aspetto sessuale, altrimenti qualcuno comincia a scuotere la testa. Non si può dire che c'è anche un aspetto sessuale nel calendario di nudo, bisogna dire la donna si spoglia nel calendario per manifestare la propria libertà, neanche per soldi, ma solo per esplicitare l'emancipazione femminile che la porta a esibire liberamente il proprio corpo. E l'uomo quel calendario lo guarda, anzi lo fissa, non perché c'è una bella donna nuda, ma solo per apprezzare, chissà, il gesto artistico della fotografia. Ed è chiaramente il cortocircuito dell'ipocrisia. È il cortocircuito che nasce da come dovremmo essere, da quello che dovremmo fare per essere bravi cittadini responsabili, e come invece siamo nel profondo, nella parte più profonda del cervello, dell'amigdala, la parte più arcaica del cervello. Non sto dicendo che sia necessariamente giusto così, sto solo dicendo che c'è un fiume di ipocrisia dal quale siamo travolti ogni giorno e che qualche volta diventa anche difficile da sopportare. E allora cosa facciamo? Ognuno trova una propria strada in un periodo storico in cui i riferimenti condivisi sono sempre meno, anzi non ce ne sono più, ma solo una grande ipocrisia e anche pesantezza. Ognuno cerca una propria strada, per dire c'è chi guarda Temptation Island e chi guarda Corrado Augias. Non dico che un programma sia meglio dell'altro, anzi secondo me chi guarda sempre Corrado Augias poi avrebbe diritto almeno a un quarto d'ora al giorno di Temptation Island o di Uomini e Donne. Vorrei solo che non ci venisse fatta la morale da chi poi ride sotto i baffi, ridendo di noi cittadini occidentali, lo sfortunato 21esimo secolo.
Avrei detto se non ci fosse stato il riferimento a Elodie, che rende tutto moderno, avrei detto che poteva essere quasi una sorta di riciclone di Leonardo Manera.
No, non è vero.
Nessuno.
Ma no,
che riciclone.
Ma non è vero.
L'argomento.
No, l'altro giorno ho citato una cosa di qua. No, non posso più riciclare niente, ho il computer che mi ha cancellato tutto.
Ah, ecco, va bene. Allora, Sarà con noi un grande scrittore dopo il traffico, Gianni Biondillo, grande scrittore di gialli, ma non solo, ambientati molto spesso a Milano, molto spesso un libro l'ha ambientato proprio a Corvetto. Ma poi conosce le zone che neanche lui, che lui giustamente neanche chiama periferie più, perché Milano è una città abbastanza relativamente piccola, la distanza almeno tra le periferie e il centro. Comunque parleremo di quello che sta succedendo a Corvetto, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono le 10:19 minuti e vogliamo salutare un grande scrittore, ha scritto numerosi libri che io amo, è Gianni Biondillo. Buongiorno e benvenuto Biondillo, grazie di essere qui
con
noi.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, oggi scrive, tra l'altro, se volete, su Repubblica un commento riguardo a quello che sta succedendo il Corvetto, perché per esempio uno dei suoi libri, I cani del barrio, è ambientato proprio a Corvetto, ma insomma poi Gianni Biondillo è cresciuto a Quartogiaro, che è un'altra zona, come dire, per chi conosce Milano, anche con dei problemi, e anche oggi vive in via Padova, insomma, per mettere
che
tutto in
un destino.
È un destino. Perché però lei, Biondillo, dice non chiamiamole, per carità, banlieue, vabbè, non siamo in Francia, ma poi e forse neanche periferie è il caso di definirle.
Ma sì, perché è un vocabolario vecchio di 100 anni, che 100 anni fa aveva senso, 50 anni fa aveva senso, però dobbiamo un po' riformulare le parole, perché spesso si portano dietro una cornice immaginifica che non è più quella attuale. Per farla breve, quando io dico periferia, che cosa ti viene in mente? Ti viene in mente un luogo lontano dalla città, ma se fosse a Milano, in mezzo alla nebbia, costruito per gli operai, e insomma, ora gli operai non esistono più. Milano non è più una città di fabbriche. La nebbia le mie figlie non l'hanno mai vista. Quei quartieri che ormai sono storici, non sono affatto nuovi, sono luoghi depositi di memorie, sono stati incorporati dalla città che è cresciuta a dismisura. Allora di cosa stiamo parlando, no?
Sì, cioè, ricordiamo che effettivamente il Corvetto, 5 fermate di metropolitana, sei in Duomo.
È un quarto d'ora da Piazza del Duomo, ma siamo sei, cioè, siamo...
È vero, però è un altro mondo. Cioè, veramente, non so, andare in via Moscova, andare in Corvetto...
Io da via Gola a Piazza del Duomo ci arrivo a piedi in quanto tempo? Un quarto d'ora? Neanche? Allora, Milano è una città molto densa, è sempre stata la sua caratteristica, è una città densamente edificata, che fa sì che luoghi di grande frizione, appunto sociale, eccetera, come il quartiere San Siro, per dire, si trova a 3 minuti a piedi dalle case dei ricchi notai e dei ricchi giocatori di calcio del Milano, dell'Inter, eccetera, eccetera. Il vero problema sta qui, cioè togliamo quella parola e cerchiamo invece di parlare di altro, no? Che sono questioni che hanno a che fare con la marginalità sociale, col totale disinteresse che si è avuto nei confronti di questi quartieri. La Milano del Novecento, la Milano che voleva dare una casa a tutti come diritto, ognuno aveva il diritto a una casa. Adesso Milano è la città dove la casa è il luogo dello scambio economico, dove per avere un affitto di un monolocale devo vendere un rene e cose di questo tipo. È la città della riccanza, è la città degli influencer, dei TikToker, eccetera, eccetera. Allora io, se fossi un ragazzo di 17 anni e vivessi in un quartiere dove mi cadono i muri pieni di infiltrazioni eccetera eccetera, e dall'altra parte esattamente a 5 minuti a piedi da casa mia vedo quelli che hanno il Rolex d'oro, io mi incazzo. È giusto, è sbagliato, non sto dicendo che sia giusto ovviamente, però sto ponendo un problema. Sto dicendo, ci siamo comportati con tutti nello stesso modo? Abbiamo dato a tutti le stesse opportunità? Io direi di no.
Però come diceva prima Leonardo Manera, effettivamente questi due mondi che descrive sono talmente compenetrati e vicini, ma sembra appunto non incontrarsi mai. Questo lo scrive anche lei oggi su Repubblica, no? Ed è da lì che nasce, secondo lei, questa frizione,
è una
frustrazione.
No, no, non è neanche, magari fosse rabbia, magari fosse odio, come dico nell'articolo, perché l'odio comporterebbe delle rivolte sociali. È proprio frustrazione. Io voglio avere quello che hai anche tu, perché tu ce l'hai, io non ce l'ho. Perché tu davanti ai miei... Tra l'altro tutto l'immaginario del Maranza, appunto, del ragazzino, il tamarro di una volta, per capire. C'è un immaginario che ha in qualche modo abbracciato anche i ragazzi della piccola e della media borghesia. Si vestono allo stesso modo, non gli si taglia dei capelli, ascoltano la stessa musica. È un fatto più generazionale che etnico. Questa è un'altra cosa che dobbiamo anche toglierci dalla testa. Però, cioè, pensare che...
Questo è vero, cioè sono molti figli anche di italiani, di gente che sta bene, che giocano a fare i Maranza, cioè si sentono
ma
Maranza.
Non solo giocano a fare i Maranza, ma anche frequentano luoghi simili, si procurano la roba dalle stesse persone, cose di questo tipo. Cioè è un fatto generazionale, insisto, molto spesso queste bande che io ho raccontato, dei latinos, ma anche degli extracomunitari subsahariani eccetera eccetera, non sono più in base etnica, sono proprio, insisto, sono più, come dire, in senso di appartenenza al territorio. Quindi se io abito al Corvetto e posso essere montenegrino, italiano, algerino, sono del Corvetto e quindi creo in qualche modo un senso di appartenenza, di territorialità, che non ha più nulla a che vedere con l'etnicità. Cioè togliamoci dalla testa tutta la questione che sono islamici, non sono, sono stupidaggini. Quelli che andavano in giro col macete erano cattolici. Cioè non è un fatto religioso, è un fatto sociale. Ci siamo dimenticati che le classi sociali esistono, è una cosa che non diciamo più da 40 anni, le classi sociali esistono, e abbiamo distrutto il proletariato, ma il sottoproletariato si è gonfiato a dismisura. Quindi abbiamo da una parte una ricchezza esibita in maniera clamorosa e dall'altra una povertà che povera non vuole essere.
È vero, però è anche vero, io ho abitato in zona Corvetto per 6 anni, dall'89 al 95, e adesso quando ci torno, perché ogni tanto ci torno, vedo che però la composizione è veramente molto cambiata, nel senso, Corvetto è diventato principalmente un quartiere di extracomunitari, cioè ce ne sono veramente tanti in quella zona rispetto ad altre zone di Milano. Questa mi sembra una constatazione.
Ma sì, però intendo dire,
evidente.
Cioè, come quando io da ragazzino a Quarto Giaro, insomma, eravamo tutti terroni, no? Quelli che piantavano i pomodori nella vasca da bagno, tutti quei luoghi comuni deliranti, no? Che giravano su di noi, non parlavamo italiano, cioè quante ce ne hanno dette, insomma. Però comunque eravamo portatori di diritti in quanto cittadini italiani, votavamo e quindi in qualche modo avevamo un peso sociale. Questi li chiamiamo immigrati di seconda generazione. Senti il razzismo di questa frase, immigrato di seconda generazione. Sono nati in Italia, sono cresciuto in Italia, hanno fatto le scuole in Italia, ma sono immigrati. Immigrati da dove? Quindi non hanno il passaporto italiano, non votano, non pesano, politicamente non pesano. In una nazione vecchia come l'Italia già i giovani non ci piacciono, poi i giovani che non hanno neanche i diritti, ma chi se ne frega sostanzialmente? Questo è il fatto. Queste sono le politiche sociali che quando 20 anni fa si parlava delle banlieue di Parigi, della racaille, come aveva detto Sarkozy, della feccia, erano tutti spaventatissimi, e io all'epoca dicevo ok, prendiamo lezione da quello che sta succedendo a Parigi e comportiamoci in maniera differente. Non abbiamo fatto niente all'italiana e ora ne paghiamo le conseguenze.
Sì, poi dopo il tema della repressione, c'è il senso della repressione facile, vuol dire, ieri ripeto, vedevo anche, l'ho detto in inizio trasmissione, ho intercettato alcune trasmissioni televisive nelle quali persone che probabilmente non hanno mai messo piede al Corvetto parlavano e avevano la soluzione prêt à porter, andiamo lì, repressione, ma queste persone vanno fermate. È chiaro che gli atti di delinquenza vanno fermati, su questo
ma non, cioè, non la responsabilità è sempre individuale per il diritto, non c'è niente da fare, cioè nessuno dice il contrario di questo, nessuno dice lasciamogli fare quello che vogliono, nessuno dice una cosa così stupida, ovviamente. Però sai, è facile, che ci vuole, cioè è la legge del taglione, no? Funziona sempre. Cioè, tu rubi e io ti taglio una mano, no? Che bello, che bei tempi, quando si stava meglio, quando si stava peggio. Sono tutte cazzate che si sentono dire, ma che non risolvono nulla. Tra l'altro ricordo che la legge del taglione è molto islamica, quindi cioè, stiamo in qualche modo sostanzialmente avvicinandoci a idee di un estremismo religioso che a me non interessano.
Insomma, caro Gianni Biondillo, intanto grazie.
Io credo che Milano abbia preso una strada dove privilegia l'aspetto, appunto, come diceva lei, della ricchezza, un determinato tipo di Milano che alla fine va a escludere, ma non solo appunto gli extracomunitari, ma va a escludere tutta una classe sociale, media anche, che non può più permettersi.
Ma fatica, è inutile prendersi.
Sì, no, ma certo, ma basta vedere i prezzi delle case, sono diventate incomprabili.
Guarda, hai citato quello. Ieri sentivo appunto una delle critiche: arrivano qui, vanno nelle periferie, dove poi. E istintivamente, appunto, ho pensato: già, che stupidi a non comprare un attico a 15.000 euro al metro quadro.
È chiaro,
un bosco verticale.
Quindi sono stati anche scelte politiche che hanno portato in una determinata direzione di rendere certi quartieri esclusivamente appannaggio dei, ma neanche dei ricchi ormai, dei super ricchi, e di confinare i problemi anche sociali in altre zone che sono ancora
abbordabili. C'è di più. Cioè, questi quartieri sono ormai sostanzialmente nel cuore della città, perché la città è diventata molto grande. Allora questi quartieri fanno gola a tutta un'imprenditoria che dice: io qua più si degrada questo posto e più a un certo punto verrà il momento in cui bisognerà demolire tutto e ricostruire, no? Rigenerare la rigenerazione urbana,
riqualificare, eccetera,
e quindi ributtare fuori tutti questi qui lontani. Si chiama gentrificazione, conosco molto bene l'operazione, no? Perché fa gola a tutto un comitato di interessi economici. Quindi non dico che c'è un progetto, un grande burattinaio, perché è ridicolo, ma è il liberismo. Siamo sempre lì, cioè l'idea che il mercato da solo si auto-organizza. Il mercato non è etico, il mercato pensa a fare affari. Siamo noi, come dire, come cittadini e come politica, a dover comportarci eticamente nei confronti degli altri cittadini.
Noi intanto la ringraziamo, Gianni Biondillo. Potete leggere uno dei suoi decine di libri, sono tantissimi, e davvero, davvero grazie per la scrittura e per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Gianni Biondillo, oggi ne scrive anche su Repubblica di questo tema, partendo proprio dal concetto. E a chi dice: ma non conosce l'argomento, ripeto, Gianni Biondillo è nato e cresciuto a Quartogiaro, vive in via Padova, conosce le zone, così definiamole, periferiche, non più di Leonardo Manera, che è nato e cresciuto, no, che ha vissuto al Corvetto, però le conosce.
Io mi ricordo che in quegli anni, quando abitavo lì in zona, sapevo pur non facendo uso di droghe, sapevo perfettamente chi erano gli spacciatori, a che ora arrivavano.
Scusa, ho riso per la premessa.
No, ma non sono qui come Mauro Meazza. Tra l'altro,
cos'è che hai detto? Pur non...
Vabbè.
Deborah!
Non ho mai usato droghe in vita mia, io. Mai.
Scusa, no,
fino adesso.
No, ma continua, Leonardo. Scusami, hai fatto.
Dicevo che sapevo esattamente chi era lo spacciatore, a che ora arrivava, cosa vendeva, eccetera, eccetera.
Pur non facendo Deborah la borsa.
Ricordo che anni fa
c'è la borsa,
comico, sfumalo, chitarrista, sfumalo, si chiamava Meo Meazza. Non lo conosci? Il cabaret di Meo Meazza.
Buonasera a tutti, e inizio scusandomi per il fatto che siamo
Centomila. Nessuno. 100 Milan.
Alessandro Milan. Sbagli.
Yeah.
La corte, la corte.
E non ti vergogni?
No, non si vergogna, non si vergogna. Allora, fatemi dire una cosa a proposito sempre della vicenda del Corvetto. Ecco, con tutto il rispetto, mi ha colpito un'intervista. Devo dire complimenti a Marianna Vazzana del Giorno, che è riuscita a intervistare i familiari di questo ragazzo egiziano, Rami, che è morto nell'inseguimento dei carabinieri, e da qui tutta la vicenda del Corvetto. Ecco, con tutto il rispetto per il dolore, la sofferenza, il lutto, quando il padre di Rami dice: chiedo la verità sulla morte di mio figlio, perché se no capisco come si sente la famiglia di Giulio Regeni morto in Egitto. 8 anni senza verità. Per noi potrà essere diverso. Ecco, con tutto il rispetto, tirare in ballo e paragonare la vicenda di un inseguimento dei carabinieri alla vicenda tragica di Giulio Regeni mi sembra, francamente, lo dico con un eufemismo, una esagerazione. C'è un altro ascoltatore? No, di WhatsApp? No. Allora, no? Allora andiamo con gli ascoltatori. Sì? Sì.
Oh, finalmente si parla un po' di Milano. In questa radio non si parla mai di Milano, vabbè, di Roma, si parla sempre di tutto il resto d'Italia, del 99% del resto dell'Italia.
Vabbè.
Oh, finalmente parliamo un po' di Milano.
Per il resto, vabbè, è successo a Milano. Comunque adesso ci sono gli ascoltatori, per esempio andiamo a Isola della Scala, dunque in provincia di Verona, dove c'è Luigi. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Milan. Ma io ho telefonato per parlare del governo americano, tranno
Trump.
Perché penso che sia una cosa che un po' io non condivido, so anche a lei. Perché
non condivide cosa? È stato eletto?
No, no, sì. È quei che stanno facendo i nuovi, il governo, no? Quei nuovi che sta mettendo lì Trump.
Sì, Trump. Perché, Trump.
Per esempio, mi chiedo, cioè, com'è possibile che uno chef Rubio adesso
no,
che cucina poi tu trovi al governo a
ma
decidere,
no, no Luigi, ma non, cioè, è lo chef
possibile,
no, è
che
il
uno
senatore
che è bravo a fare la no, pasta con le lasagne, lasagne, no, dopo tu ritrovi a decidere di, no, no, di
Luigi, questi sono i danni di Manera. No Luigi, ma non è lo chef Rubio,
perché
è il senatore, è un senatore della Florida,
una trasmissione anche televisiva, o chef Rubio adesso te lo trovi,
no, ma
a
non
fare
è
la
lui
guerra magari a decidere di dare armi, no, all'Ucraina, no,
Luigi mi
ma
ascolti,
come se può anche,
ma è Mario Rubio, è un senatore,
che è un altro mondo.
Niente,
questo no,
se colpa
come
di
può aver fiducia nella politica se il presidente degli Stati Uniti ti mette lì nel
chef
governo
Rubio,
uno che fino al giorno prima cucinava la pastina a brodo.
Non è lui, come glielo no, devo dire Luigi?
Non
è...
sento di condividere questa politica degli americani,
vabbè,
perché si vuole essere credibile americano, di mettere, sì, anche delle aziende,
niente,
che hanno preparazione, non uno che cucina no, la,
niente,
il canederli,
niente,
magari il giorno dopo del
il canederli, vabbè.
Perché io poi sì, magari sarò anche uno che non,
no,
ha capito?
No, è uno che non ha capito. Vabbè, insomma, grazie.
Ma guarda che te,
grazie
te sì,
Luigi, grazie Luigi da Isola della Scala. Io, ecco, questi, vabbè, guardo Leonardo Manera, stai zitto, perché questi sono i danni tuoi. Ma sentiamo Emanuele da Palermo, questi sono i danni che combini tu. Emanuele da Palermo, buongiorno Emanuele.
Buongiorno,
prego
Milan.
Emanuele,
io mi seguo sempre, no, cioè,
i danni che fa sto comico, vabbè, Emanuele, no,
niente,
vergognati.
Volevo semplicemente dire, per quanto riguarda il finanziamento dei partiti, che con un referendum anni fa è stato abolito il finanziamento, quindi dico, come mai si propongono sempre il finanziamento dei partiti? Dico, i referendum sono ormai inflazionati, tutto qua.
Sto giusto, i referendum sono, ricordiamo, il mitico referendum che abolì un ministero dell'agricoltura che è rinato come ministero delle politiche agricole, questa è l'Italia. Leonardo, hai finito di fare danni? Insomma.
No, io vedo che alcuni ascoltatori condividono le mie tesi e opinioni,
sì,
quindi
sì,
mi fa piacere che Luigi abbia così, si è attestato appunto.
Sì, ma non è un'opinione o una tesi, è una fake news, non so come dire.
Questo è tutto da dimostrare, perché a volte si dice fake news e poi si scopre che quelle che sembravano fake news invece sono,
ecco,
delle
in questo caso
verità,
no, lo chef Rubio
verità.
Ma te lo vedi, tra l'altro, lo chef Rubio pro pal all'interno dell'amministrazione Trump adesso, onestamente.
Io do ragione a Luigi da Isola della Scala, poi vedete voi, fate voi.
Vabbè, vabbè. Allora, no, io vogliamo ridarlo quasi come un effetto circolare, un bel premione Giachetti, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Magari qualcuno non ha ascoltato l'inizio della trasmissione. Ricordiamo quello che è successo ieri, un emendamento del PD e di Alleanza Verdi e Sinistra, ma fatto proprio dal governo. Su questo devo dire il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento che dissente e che si distanzia e si distacca da questi mezzucci della politica. Ebbene, hanno tentato di raddoppiare, mettendo un emendamento in un decreto che non c'entrava niente, il decreto fiscale, il finanziamento ai partiti, da 21 a 42 milioni di euro.
È stata bocciata questa misura.
È intervenuto il Quirinale, fanno sapere i giornali a dire: guardate che una misura del genere non passerà mai col bollino del Quirinale. E nel frattempo la politica non sblocca il tetto di 525 milioni destinati al terzo settore, anche se gli italiani donano di più con il 5 per 1000. Capite come funziona? Dice: gli italiani destinano al 5 per 1000, al terzo settore, un miliardo di euro. A 525 milioni noi ci blocchiamo. Perché? Perché hanno la faccia come il culo,
populista,
come dice
populista,
il premio Giachetti.
Populista,
sono populista,
populista,
sono populista,
populista,
in questo
populista,
sono populista,
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 demagogo,
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 conquista,
demagogo,
populista, me ne vanto, sì, sono populista. E in questo sì, sono demagogo, sono antipolitica.
Grazie della vostra,
grazie Presidente,
del vostro sentimento,
grazie.
Grazie di quanto fate.
Grazie Presidente.
E complimenti per la vostra attività.
No, grazie a lei soprattutto e allo staff del Quirinale che ha bloccato questa cosa vergognosa, vergognosa. Il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Il dottor Cairo,
That's America.
Molto bene. Siamo in chiusura di questo.
Allora, buongiorno,
no,
a tutti. Non mi interrompa, abbandono lo studio.
No.
Sono Giampaolo, detto Geppo.
No, oggi non ce la faccio.
Garosio.
Non ce la faccio.
Chi è Giampaolo, detto Geppo Garosio?
No, non ce la posso
Chi
fare.
Chi è io? Chi è io? Io è segretario fondatore Deus in Macchina del PISI, Partito Super Sovranista no. Italiano. PSSI si pronuncia PISI. Mandiamo gentilmente l'ino del PISI, ecco, sentiamo.
Fischia. Ce la posso fare oggi? Non ce la fa neanche lui. Si vergogna.
È una sigla, è una meravigliosa, meravigliosa. Allora, cosa fa il PISI? È l'unico partito che difende gli interessi degli italiani veri.
Niente.
Chi sono gli italiani veri?
Ma
quelli con la pelle bianca.
Eccolo.
Guardi, voglio essere ancora più esplicito. Se tu sei anche un italiano vero,
sì,
nato da italiani veri, quindi con la pelle bianca, però magari in estate vai in vacanza e ti abbronzi un po', diventi un po' nero, io dal PC non ti difendo più.
Eccolo.
Ecco, perché se vuoi essere un italiano vero devi essere anche d'estate, altrimenti non sei un italiano vero, se cominci a diventare nero anche solo d'estate, sei un ipocrate.
Sei un ipocrate, traditore, che d'estate pensa solo a godersela, a spassarsela. E qui vengo al punto, perché oggi non sono qui e non sono in qualità di politico di alto livello, ma anche in qualità di imprenditore. Altissimo. Infatti io sono il sottoscritto, sono il titolare di un hotel, quale? L'hotel Miramare sul lago di Verone, l'hotel dove tutti vorrebbero venire a fare una vacanza, o anche solo un fine settimana, non dico weekend per non, come dire, assecondare l'imperialismo americano. Se vuoi andare a farti un weekend vai a farlo a Chicago, che già il nome dice tutto. Se invece vuoi farti un bel fine settimana sano nella nostra bella Italia, il paese più bello del mondo,
si calmi, puoi
in
dire
particolare
Italia,
nel mio hotel, l'hotel Miramare sul lago di Verone,
però lo chiama hotel, vedi?
Ecco, hotel. Vieni qui lo so bene, il mio hotel ha 5 stelle e sa perché lo so bene?
Perché
me ne sono attaccate io 5 stelle col chiodo e il martello sotto l'incendio. Qualche polemico, qualche personaggio discutibile dice che io quelle 5 stelle il mio hotel non le ha mai ricevute,
infatti,
per quegli idioti, io che sta lì a sottilizzare, voglio dire che ai suoi tempi, per esempio, neanche il Movimento 5 Stelle ha mai ricevuto le stelle da qualche commissione preposta, o sbaglio? Eppure hanno preso milioni di voti, ma nessuno è andato a dire voi le 5 Stelle non le avete chieste a qualche commissione, solo che siccome il Movimento 5 Stelle sono di sinistra, comunisti, allora va bene,
no,
tutti
è
d'accordo. Se le stelle le metto io, che sono il deus in macchina del partito super sovranista italiano, allora si scatenano le polemiche, ma questo è tipico di voi presunti giornalisti.
Molto bene.
Giornalai che tutti i giorni ammorbate il dibattito politico per poi lavarvene le mani come Ponzio Pilato, magari mentre mangiate un bel cioccolatino,
Ponzio?
Un Ferrero Rocher, bravo. Ma diamo intanto la sigla del Pisci. Ma voi non mi interrompa,
abbandono lo studio. Sta facendo un profluvio di minchiate.
Non mi interrompa, che tu, super sovranista italiano, chi difende ogni giorno di più. Ma voi giornalisti sinistra non va mai bene niente. Adesso ad esempio ci sono quelli che si lamentano, compresi certi magistrati politicizzati, che gli extracomunitari vengono mandati in Albania. Ah, ma guarda un po', Albania, questi extracomunitari arrivano dall'Africa nera e i signori giornalisti e magistrati si lamentano che poi vengono mandati in Albania. Ma dico io, l'Albania.
Albania, ma perché si chiama Albania? Ma lei una cosa giusta la dice, oltre alle idee strampalate.
Dico io, l'Albania sarà un po' meglio dell'Africa nera oppure no? Oppure li vogliamo prendere dall'Africa nera e mandarli direttamente in un hotel a 5 stelle?
Eccola.
Io dico, facciamo delle tappe intermedie, facciamo
Eccola.
Africa nera, Albania, Italia. Le cose si imparano per gradi, per gradi, per gradi. Allora, veniamo al mio hotel, che pur essendo a 5 stelle certificate dal sottoscritto, c'è anche qualcuno che dopo esserci stato su TripAdvisor, vigliacchi, c'è qualcuno che si lamentano e dicono che il mio hotel non sarebbe all'altezza delle 5 stelle.
Ci dicono la lamentela che magari
allora,
capiamo un po'.
Per esempio questo signor Giuliano, Giuliano, già uno che si chiama Giuliano nel 2024, come fai a chiamarti Giuliano nel 2024?
No. Ma è un nome normale.
Ma no, è un nome che...
Allora, magari c'è 50 anni.
Guarda, già uno che si chiama Giuliano, io che lo ascolto è un favore.
Vabbè.
Comunque Giuliano scrive, sono stato per un weekend all'hotel Miramare sul lago di Viveroni. Il mare, dice lui,
però,
ovviamente non c'è, dice lui, ma non si vede neanche il lago, dice lui, che dista 12 km. Anche sul sito c'è scritto, sul sito c'è scritto che è affacciato proprio sulle sponde del lago.
Ma che vergogna.
Poi dice lui, nell'hotel c'è solo una piccolissima piscina sporca tenuta male, piena di scarafaggi. Se ti lamenti, il bagnino, il cognato del signor Garosio, che dice di essere il bagnino solo per tentare di fare la respirazione bocca a bocca alle clienti, anche se non ce ne hanno bisogno, ecco, il bagnino se ti lamenti ti ride in faccia. E poi quando ho commentato, ho continuato a lamentarmi.
Cosa fa?
Mi ha dato uno schiaffo.
Ma questa è pure aggressione. Spero che sia arrivata una denuncia.
Caro il mio signor Giuliano, visto che non ti hanno insegnato l'educazione quando eri piccolo, ci pensa mio cognato Oscar Garosi a insegnartela.
Vabbè. Senta, guardi, noi...
già io ti ho, non mi interrompo,
no,
lo
è finito il tempo e lei ne ha
già
avuto
io ti
anche
ospito
tanto.
Nel mio hotel prestigioso per i pochi soldi che impaghi e in più anche l'ardire di lamentarti della mia piscina che hai a disposizione.
Ma
allora il
piscina.
Mio cognato Oscar, se ti lamenti fa bene darti un paio di schiaffi,
ma no, ma
così impari a comportarti.
Ma senti, guarda Garosio,
ecco, ma non solo due schiaffi la prossima volta,
no.
Altro che due schiaffi. Così impari l'educazione, Giuliano.
Se ne vada, Garosio.
Vergogna.
Io dico gentilmente,
vergogna.
Se ne vada. Quella è la porta. Grazie, sfumalo per favore, perché... Mamma mia, ragazzi, ma perché dobbiamo sopportare questa
la prossima
cose?
Volta?
No!
Tiene canto e gliene suono anche a lei.
Va bene.
Dentista.
Arrivederla.
Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me!
E non ti vergogni.
Vergogna!